Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio ammaestrarvi sulla nascita del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi leggiamo dal capitolo 1 di Luca. Dal capitolo 1 di Luca, a partire dal versetto 26. Così è scritto: Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, detta Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliuolo nella vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: Ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. Ora, come voi sapete, il Dio aveva, per mezzo dei suoi profeti, preannunziato la venuta del suo Cristo, ossia del suo unto. Aveva tra le altre cose che aveva preannunciato in merito al suo Cristo, aveva preannunciato che sarebbe nato da una vergine. Infatti è scritto in Isaia, è scritto quanto segue al capitolo 7, dal versetto. Versetto 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno: ecco la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. La giovane che avrebbe concepito sarebbe stata appunto una vergine, e così infatti fu. Quindi l'angelo Gabriele, uno degli angeli che è al servizio di Dio e quindi uno degli angeli che eseguisce gli ordini di Dio, perché gli angeli sono creature celesti che eseguono gli ordini dell'Altissimo. Ecco che l'angelo Gabriele, mandato da Dio, andò in una città di Galilea, quindi del nord di Israele. Questa città di Galilea si chiamava Nazaret, e fu mandato l'angelo, questo angelo Gabriele, da una vergine che era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, che era della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. Quindi l'angelo entrò da lei, la salutò. E naturalmente ella fu turbata nel sentire quel saluto, domandandosi che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Quindi dobbiamo tenere presente che quello che avvenne a questa giovane, a questa vergine, avvenne per la grazia di Dio, perché ella trovò grazia presso Dio, quindi non per suoi meriti, ma esclusivamente per la grazia di Dio. Ed ecco che l'angelo Gabriele gli predisse a Maria che lei avrebbe concepito nel seno, avrebbe partorito un figlio e gli avrebbe posto nome Gesù. Gli disse che costui sarebbe stato grande, sarebbe chiamato figliuolo dell'Altissimo e che il Signore, il Dio, gli avrebbe dato il trono di Davide, suo padre, ed avrebbe regnato sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrebbe mai avuto fine. A questo punto Maria fece questa domanda legittima naturalmente all'angelo Gabriele: come avverrà questo poiché non conosco uomo? Da tenere presente infatti che Maria era fidanzata a Giuseppe e quindi ancora non erano marito e moglie. E lei quindi fece questa domanda: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Dunque vedete che in queste parole l'angelo Gabriele, con queste parole, fece capire a Maria che quel bambino che sarebbe nato, che lei avrebbe partorito, non sarebbe stato generato da seme d'uomo. Infatti, vedete le parole: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Quindi Maria fu visitata dallo Spirito Santo e generò ciò che appunto fu nel suo seno, fu generato dallo Spirito Santo. Lei naturalmente, quando l'angelo Gabriele le fece sapere che Elisabetta, la sua parente, aveva concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, naturalmente Maria dopo poi disse all'angelo Gabriele: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E dunque è proprio così: a Maria fu fatto secondo la parola che l'angelo Gabriele aveva pronunziato, perché quelle parole che l'angelo Gabriele aveva pronunziato erano parole di Dio. Ora andiamo in Matteo, dove leggiamo quanto segue, capitolo 1, dal versetto 18. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Dunque, è evidente che dopo che l'angelo Gabriele si partì da Maria, Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Questo è un punto di fondamentale importanza nella storia di Gesù di Nazaret. E dunque è scritto, continuiamo in Matteo: e Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, quando Giuseppe vide che Maria era incinta, che cosa fece? Si propose di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che in un sogno gli apparve un angelo del Signore. E questo angelo del Signore gli disse: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di prendere teco Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Quindi Giuseppe, mediante questa parola di questo angelo, venne a sapere che ciò che era generato in Maria era dallo Spirito Santo. Queste sono parole di un santo angelo del Signore che il Dio volle che fossero dette a Giuseppe, per naturalmente tranquillizzarlo affinché prendesse con sé Maria, sua moglie. E poi sempre questo angelo gli disse: ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù. Il nome Gesù viene dall'ebraico Yeshua e significa Yahweh salva. E questo nome gli fu dato a Gesù perché l'angelo disse: è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi nel nome di Gesù c'è praticamente la ragione per cui Gesù è venuto nel mondo, per salvare i peccatori. Vi ricordate cosa dice infatti l'Apostolo Paolo a Timoteo? Dice: certa è questa parola, lo dice il capitolo primo della sua prima epistola, al versetto 15. Certa è questa parola, è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Dunque Gesù Cristo è venuto per salvare gli uomini da che cosa? Dai loro peccati. In quanto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E ricordiamoci che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E dunque l'uomo ha bisogno di essere affrancato dal peccato. Non può liberarsi dal peccato da se stesso. E quindi è stato necessario che il Dio Padre mandasse nel mondo il suo figliuolo per salvare il mondo, per essere il salvatore del mondo. E dunque nel nome appunto Gesù c'è quello che Gesù è venuto a fare nel mondo. Infatti il nome Gesù significa Yahweh salva, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora noi siamo stati salvati dai nostri peccati da Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Lui è il Salvatore del mondo. Egli ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Quindi ricordiamoci di queste parole che questo angelo del Signore disse in sogno a Giuseppe. Ora, che cosa dice Matteo proseguendo il racconto sulla nascita di Gesù? Dice che or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Quindi quello che avvenne, quello che è avvenuto non per caso. Oggi molti parlano di caso. No, no, nella maniera più assoluta, il caso non esiste. Tutto ciò, dice, avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Il Dio aveva parlato tramite il profeta Isaia, aveva detto quelle parole. E il Dio vigilò su quelle sue parole per mandarle ad effetto nella pienezza dei tempi. E così avvenne. Ecco perché, appunto, quando noi leggiamo nella scrittura affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, dobbiamo sempre considerare che diciamo, quel determinato evento doveva avvenire e poi è avvenuto. È avvenuto perché il Dio molto tempo prima predice le cose che non sono ancora avvenute. D'altronde lui chiama le cose che non sono come se fossero. Poi arriva il momento in cui quelle parole si adempiono, ma si adempiono per il determinato consiglio di Dio, perché Dio fa sì che quello che ha detto si adempia, quindi diciamo guida gli eventi affinché si diciamo affinché si adempia esattamente quello che lui ha detto. Dunque Giuseppe che cosa fece? Appena si svegliò, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. E non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Quindi che cosa ci dice questo? Che dopo che Maria ebbe partorito Gesù, il suo figlio primogenito, Giuseppe conobbe Maria. Questo significa che ebbe relazione carnale con Maria. E dunque al bambino fu posto nome Gesù. A questo punto però dobbiamo naturalmente parlare anche, perché adesso abbiamo parlato del come rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e di come partorì Gesù. Adesso dobbiamo parlare di un altro aspetto che concerne la nascita di Gesù, che riguarda il luogo della nascita. Perché quando il Dio preannunziò la venuta del suo Cristo, preannunziò anche il luogo dove egli sarebbe nato. E il Signore scelse Betlemme di Giudea, perché così a Dio piacque. Allora la scrittura dice come il Signore fece sì che Gesù nascesse a Betlemme. Era stato per mezzo del profeta Michea che Dio aveva preannunziato questo, dicendo: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Dunque, com'è che il Signore fece sì che Gesù nascesse a Betlemme? Perché come abbiamo visto poco fa, l'angelo Gabriele fu mandato a Nazaret, in una città di Galilea, detta Nazaret. Allora adesso vediamo come appunto il Dio fece sì che Gesù nascesse a Betlemme. Così è scritto al capitolo 2 di Luca, dal versetto 1. Ora in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre erano quivi, si compiè per lei il tempo del parto, ed ella diè alla luce il suo figliolo primogenito e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Dunque, Gesù nacque a Betlemme per questa ragione, perché in quei giorni era uscito da parte dell'imperatore romano Cesare Augusto un ordine, un decreto, che si facesse un censimento di tutto l'impero. Ora, Israele a quel tempo era sotto l'impero, era diciamo sotto l'imperatore di Roma, perché Israele era stato conquistato dall'esercito romano. Quindi bisognava fare anche il censimento degli abitanti del territorio di Israele. Allora, ci viene detto che questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria. Allora, tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Ora Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth in Giudea. Allora Giuseppe era di Nazareth. Nazareth era una città in Galilea, quindi al nord, praticamente al nord di Israele. Ma siccome che lui era di Betlemme, andò a Betlemme, alla città di Davide, perché appunto Giuseppe era della casa e famiglia di Davide, e ci andò a Betlemme a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Questo è molto importante. Quindi lei, Maria, era già incinta. Ed era non più fidanzata con Giuseppe, ma era la sua sposa. Notate, c'è scritto a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E noi sappiamo che era incinta per virtù dello Spirito Santo. Allora, mentre erano a Betlemme, arrivò il tempo del parto, e quindi Maria partorì Gesù, il suo figliolo primogenito, perché poi lei ebbe altri figli, e questi altri figli li ebbe da Giuseppe. Quindi Maria non è rimasta, diciamo, sempre vergine, perché poi abbiamo visto che Giuseppe la conobbe dopo che lei partorì Gesù, la conobbe, e noi sappiamo che Maria ebbe dei figli da Giuseppe, perché quando poi Gesù, durante il suo ministero, si recherà a Nazareth, ascoltate che cosa c'è scritto, capitolo 13 di Matteo. Quando Gesù ebbe finite queste parabole, partì di là e recatosi nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, talché stupivano e dicevano: onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama ella Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengono a lui tutte queste cose? e si scandalizzavano di lui, ma Gesù disse loro: un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua, e non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità. Dunque, vedete che era conosciuto Gesù come il figlio del falegname, quindi Giuseppe era falegname. Poi conoscevano sua madre e conoscevano anche i fratelli di Gesù, che erano Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Non solo, conoscevano anche le sorelle, di cui non vengono fatti i nomi, però Gesù aveva anche delle sorelle. Dunque, vedete che appunto fu una famiglia, diciamo, numerosa. Però ricordiamoci che il primogenito, cioè che partorì Maria, era Gesù Cristo, il figlio di Dio, generato dallo Spirito Santo e non da seme, d'uomo. Dunque, Giuseppe da Nazareth dovette andare a Betlemme e là a farsi registrare in virtù di questo decreto dell'imperatore. E poi, mentre appunto si trovavano lì, ecco che venne il tempo del parto. Come potete vedere, la tempistica fu perfetta. Il Dio veramente fece accadere tutto quello che doveva accadere affinché Maria partorisse Gesù a Betlemme. Quindi questo anche ci ricorda che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace. Perché chi fu a mettere in cuore a Cesare Augusto di fare quel censimento di tutto l'impero se non l'Iddio creatore di tutte le cose? Quindi vedete, quando naturalmente il Dio adempie la sua parola, fa concorrere tanti eventi affinché quello che lui ha detto si adempie. E quando il Dio manda ad effetto la sua parola, e Dio smuove anche i potenti della terra, fa emanare leggi, decreti, censimenti. Insomma, il Signore fa veramente tutto quello che gli pare e piace, anche con i potenti della terra. Perché d'altronde ricordiamoci che il Dio fa tutto ciò che gli piace, e che tutti gli uomini sono in fin dei conti al suo servizio, perché egli domina sugli uomini e appunto è in grado di volgere il cuore del re nella direzione che vuole, è in grado di volgere il cuore di un popolo nella direzione che vuole, perché egli è Dio. E qui lo abbiamo visto, in maniera chiara. Ora, quindi Gesù fu partorito da Maria a Betlemme, ma che cosa avvenne ancora che ci dice la scrittura? Avvenne la visita dei magi d'Oriente, e anche questa è molto importante, la visita dei magi d'Oriente. Ascoltiamo che cosa dice Matteo. Capitolo 2, versetto 1. Or, essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere, ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita e mandandoli a Betlemme disse loro: andate e domandate diligentemente del fanciullino e quando lo avrete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partorirono ed ecco la stella che avevano veduta in Oriente andava dinanzi a loro finché, giunta al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza ed entrati nella casa videro il fanciullino con Maria sua madre. E prostratesi lo adorarono ed aperti i loro tesori offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Allora, come potete vedere, il Signore chiamò, diciamo, dall'Oriente dei magi. Dei magi in questa maniera, per mezzo, diciamo, di una stella. Di una stella che appunto apparve ai magi in Oriente e che essi appunto seguirono. Dissero: ascoltate, noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Allora loro arrivarono a, diciamo, loro arrivarono in Israele perché avevano visto la sua stella, la chiamano, che poi i massoni dicono che era una stella a cinque, no, questo, diciamo, vale la pena dirlo perché si sono inventati pure questa cosa, dicono che la stella che apparve ai magi d'Oriente non era altro che il Pentalfa, no? La stella a cinque punte. Naturalmente questa è una fantasia. Voi sapete che i massoni sono pieni di fantasia diabolica e quindi si sono inventati questa cosa. Allora, chiaramente il re Erode fu turbato quando sentì questa cosa e tutta Gerusalemme con lui. Perché? Perché i magi parlarono del re dei Giudei. La domanda infatti dei magi era stata: dov'è il re dei Giudei che è nato? Quindi il re Erode chiamò i capi sacerdoti, gli scribi del popolo e si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Vedete già, quindi diciamo si sapeva tra il popolo che il Cristo sarebbe stato il re dei Giudei. E difatti è così. E allora gli fu detto, diciamo, che doveva nascere il Cristo in Betlemme di Giudea. Allora Erode che fece? Chiamò di nascosto i magi, si informò da loro del tempo in cui la stella era apparita e li mandò a Betlemme. Li mandò a Betlemme con la raccomandazione che una volta che l'avrebbero trovato il bambino, gli avrebbero dovuto fare sapere dove si trovava, perché pure lui diciamo, sarebbe andato ad adorarlo. Così gli disse il re Erode, affinché io pure venga ad adorarlo. Allora, che fecero i magi? Allora, partirono, la stella che avevano veduto in Oriente andava davanti a loro, giunse al luogo dove era il fanciullino e vi si fermò sopra. E allora, praticamente, era una casa, dove appunto si trovava il fanciullino Gesù con Maria sua madre, e prostratesi, loro entrarono in quella casa, si prostrarono e adorarono Gesù, quel fanciullino, e gli dettero dei doni, gli fecero dei doni, oro, incenso e mirra. Poi furono divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, perché evidentemente Erode non aveva buone intenzioni nei confronti di Gesù. Notate che appunto furono divinamente avvertiti in sogno. perché questo ci ricorda che Dio parla per via, anche per via di sogni, non solo per via di visioni. Allora, praticamente in sogno fu detto ai magi di non ripassare da Erode. Allora loro che fecero? Tornarono per un'altra via al loro paese. Allora, dobbiamo tenere presente questo, che quando Gesù nacque a Betlemme c'è scritto anche che ci fu la visita dei pastori. E di questa visita, diciamo, dei pastori di Betlemme ce ne parla Luca. Al capitolo 2, leggerò dal versetto 8. Ora in quella medesima contrada avevano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: passiamo fino a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono, glorificando e lodando in Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era loro stato annunziato. Dunque, a Betlemme, diciamo, ci fu la visita dei magi, ma ci fu anche dei magi d'Oriente, ma ci fu anche la visita di questi pastori di Betlemme, che appunto dice avevano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia ai loro greggi. Allora vorrei farvi notare questo, che qui si parla di una mangiatoia, di una mangiatoia. Perché il bambino Gesù fu posto a giacere in una mangiatoia perché non verrà posto per loro nell'albergo. E là nella mangiatoia i pastori di Betlemme lo trovarono. Tant'è che l'angelo gli aveva detto: non temete, perché eccovi che vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo il Signore, e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Notate? Quindi loro, quando arrivarono, trovarono esattamente quello che il Signore gli aveva detto: trovarono un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Quel bambino era Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Quindi ricordiamoci di queste due visite che ci furono a Betlemme, una dei pastori di Betlemme e l'altra dei magi d'Oriente. Ora, abbiamo visto che i magi furono avvertiti divinamente in sogno di non ripassare da Erode. Allora, prima però che passiamo alla fuga in Egitto, perché così è chiamata, dobbiamo parlare della presentazione del fanciullino Gesù nel Tempio a Gerusalemme. Perché? Perché questo, diciamo, questo evento è molto importante, perché ricordiamoci sempre questo, che Gesù, essendo ebreo, doveva essere circonciso. Doveva essere circonciso e poi dovevano, diciamo, Maria. Maria e Giuseppe dovettero offrire determinate cose che la legge prescriveva a Gerusalemme. Allora dice che quando furono compiuti, sto leggendo da Luca, capitolo 2, da versetto 21, quando furono compiuti gli 8 giorni in capo ai quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che gli fosse concepito nel seno. Questo è molto importante. Quindi Gesù fu circonciso nella carne. Poi quando furono, dice Luca, e quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani piccioni. Quindi c'erano dei giorni, diciamo, chiamati della purificazione, secondo la legge di Mosè. E quando appunto furono compiuti questi giorni della purificazione, il bambino fu portato a Gerusalemme per essere presentato al Signore e fu portato appunto al Tempio. Al Tempio. Allora ascoltate che cosa leggiamo. Ed ecco, v'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio, aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era sopra lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima di aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Dio e disse: ora, mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. E il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di lui: ecco, questi è posto accadute dal rialzamento di molti in Israele per segno a cui si contraddirà. E a te stessa una spada trapasserà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati. Vera anche Anna, profetessa, figliuola di Fanuel, della tribù di Asher, la quale era molto attempata. Dopo essere vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quelle stesse ore, lodava anche lei Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ora, come potete vedere, questo uomo, che era giusto e timorato di Dio, aspettava la consolazione di Israele. Questo uomo si chiamava Simeone. Allora, questo uomo ebbe una rivelazione da parte dello Spirito Santo. Secondo questa rivelazione, lui non avrebbe visto la morte prima di aver veduto il Cristo del Signore. Ora, queste parole sono una conferma che quel fanciullino era il Cristo, era il Cristo, ancora prima che egli fosse unto di Spirito Santo al Giordano, perché voi sapete che lo Spirito Santo, Dio Padre, pose lo Spirito Santo sopra Gesù Cristo dopo che Gesù uscì dall'acqua, dopo essere stato battezzato nel Giordano da Giovanni Battista. Quindi questo è molto importante, perché c'è un'eresia che dice che Gesù è diventato il Cristo. No, Gesù non è diventato il Cristo al Giordano, Gesù era già il Cristo del Signore, solo che si doveva adempiere appunto quella parola del profeta, no? quella parola del profeta Isaia, secondo cui appunto il Signore avrebbe posto il suo spirito sopra il suo servitore. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto in cui si compiace l'anima mia, io ho messo il mio spirito su di lui. Ecco, queste parole si dovevano ancora adempiere, certamente, ma Gesù già era già il Cristo del Signore. Dunque, Simeone fu mosso dallo spirito e venne nel Tempio. E venne nel Tempio proprio quando i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge. E allora Simone lo prese in braccio al piccolo bambino Gesù, benedisse Dio e disse queste veramente queste parole molto, molto belle che abbiamo lette. Naturalmente rimasero meravigliati delle cose che furono dette di Gesù da Simone, da Simeone, Giuseppe e Maria. E peraltro Simeone disse delle parole particolari a Maria. E nel Tempio c'era anche questa profetessa di nome Anna, che era una donna timorata da Dio, che serviva a Dio notte e giorno con digiuni e adorazioni, e proprio arrivò proprio diciamo in quel momento e si mise a lodare anche lei Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, come potete vedere dunque, questi eventi diciamo ebbero luogo a Gerusalemme, nel Tempio appunto che era a Gerusalemme, dopo la nascita di Gesù. Ma ecco che, come abbiamo visto, dopo che appunto i magi erano stati avvertiti in un sogno dal Signore di non ripassare da Erode, ecco che un angelo del Signore dice a Matteo, capitolo 2, versetto 13, partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta qui finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire. Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre, si ritirò in Egitto e li stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuor d'Egitto chiamai il mio figliolo. Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto ed un lamento grande. Rachele piange i suoi figlioli e ricusa d'essere consolata perché non sono più. Dunque il Signore comandò Giuseppe di prendere il fanciullino e sua madre e di fuggire in Egitto, e là doveva rimanere finché non gli avrebbe fino a che il Signore non gli avrebbe detto di ripartire, sostanzialmente. E il motivo di questa fuga in Egitto era questa, che Erode avrebbe cercato il fanciullino per farlo morire. E questo ci fa capire quanto Erode fosse malvagio. Erode era un re malvagio. Questo lo dice anche, diciamo, lo dicono anche degli scritti di Giuseppe Flavio. Negli scritti di Giuseppe Flavio si parla di questo re Erode, che era veramente un uomo malvagio, che la sua malvagità è confermata pienamente da quello che dice appunto Matteo. E dunque Giuseppe prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto, e qui stette fino a che non morì Erode. Questa fuga in Egitto naturalmente non fu una fuga casuale, perché la dimora in Egitto diciamo, questo periodo di tempo che Giuseppe, Maria e il piccolo fanciullino Gesù. Questo periodo in cui stettero in Egitto era stato, diciamo, preannunziato dal Signore per mezzo di uno dei suoi profeti che aveva detto: fuor d'Egitto chiamai il mio figliuolo. Vedete come Dio lo chiama, Dio chiama Gesù il suo figliuolo. E chiaramente quello, il comportamento dei magi fece infuriare Erode, che mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Ma come appunto dice Matteo, allora si adempì quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto ad un lamento grande, Rachele piange i suoi figlioli e ricusa ad essere consolata, perché non sono più. Ora, questo evento è ricordato, diciamo, da molti che appunto hanno scritto la storia, come la strage degli innocenti. E ma come potete vedere, questa strage era stata preannunziata dal profeta Geremia. Anche questa strage non fu casuale. Diciamo, avvenne proprio per il determinato consiglio di Dio. Ad alcuni parrà incredibile, però è così, come dice la Sacra Scrittura. Quando ci fu quella strage, pensate un po' voi, per opera di questo re Erode, che era veramente malvagio, si adempì quello che era stato detto dal Signore per bocca del profeta Geremia. Ribadiamo, Dio fa tutto ciò che gli piace. Quindi, dopo che Erode morì, ecco che appunto Giuseppe poté ritornare in Israele. Allora leggiamo quanto segue. Capitolo 2, versetto 19 di Matteo. Ma dopo che Erode fu morto, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: levati, prendi il fanciullino e sua madre e vattene nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano la vita del fanciullino. Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode suo padre, temette d'andar colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareno. Dunque, come potete vedere, fu in seguito ad un ordine che il Signore diede a Giuseppe per mezzo di un angelo che gli apparve in sogno in Egitto, gli disse appunto di prendere il fanciullino e sua madre e di andare nel paese di Israele, perché erano morti coloro che cercavano la vita del fanciullino. Allora lui prese il fanciullino e sua madre e andò in Israele. Però dato che in Giudea c'era Archelao invece d'Erode suo padre, ed Archelao era malvagio quanto Erode suo padre, allora lui ebbe timore, no, di andare là. Allora fu avvertito, diciamo, divinamente in sogno e si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare a Nazareth, quindi a Nazareth di Galilea, e tutto questo affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che il Cristo sarebbe chiamato Nazareno. Quindi quando noi leggiamo Gesù Cristo Nazareno, ricordiamoci che questo, diciamo, appellativo Nazareno gli è stato dato perché Gesù visse a Nazareth, o meglio, Gesù fu allevato a Nazareth, doveva essere allevato a Nazareth. Ecco perché appunto quell'avvertimento in sogno, appunto, che fu dato a Giuseppe, praticamente gli disse che doveva, eh, doveva andare, diciamo, in Galilea. Infatti lui venne a Nazareth, che è in Galilea. Quindi quando noi leggiamo Gesù Cristo Nazareno, ricordiamoci che Nazareno, Gesù si chiamava Nazareno perché fu allevato a Nazareth, abitò a Nazareth, era di Nazareth. Infatti era anche conosciuto come il profeta di Nazareth di Galilea, non perché aveva fatto quindi il voto di nazireato, perché anche su questo ci sono quelli che si sono inventati questo, cioè dicono che Gesù era chiamato Nazareno perché aveva fatto il voto di nazireato, ma non è assolutamente così in base a quello che dice la Sacra Scrittura, perché qualcuno si deve sempre inventare qualcosa che non è scritto su Gesù, e non solo su Gesù. Allora, fratelli nel Signore, come potete vedere, dunque, Gesù fu allevato a Nazareth, come dice c'è scritto in Luca: come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, la grazia di Dio era sopra lui. Quindi, infatti, e poi come vi ho detto, quando Gesù, poi durante il suo ministero, venne a Nazareth, là fu disprezzato. Perché lo conoscevano, no? Come appunto il falegname, no? Lo conoscevano come il figliolo di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone. E si scandalizzarono di lui. Poi voglio ricordarvi che Gesù, quando arrivò all'età di circa 30 anni, lasciò Nazareth per andare a farsi battezzare da Giovanni il Battista al Giordano. Infatti dice: allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. E qui Giovanni lo battezzò nelle acque del Giordano, quindi per immersione. E appena Gesù fu battezzato, salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli s'apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Dunque ricordiamoci anche dunque che Gesù lasciò Nazareth per andare a farsi battezzare, aveva circa 30 anni, per andare a farsi battezzare da Giovanni nelle acque del Giordano. Aveva circa 30 anni, infatti poi da lì Gesù cominciò il suo ministero, dopo fu condotto dallo Spirito Santo su nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo cominciò il suo, dopo che lui resistette alle tentazioni, che il diavolo lo ebbe lasciato, ecco che appunto Gesù cominciò ad insegnare. La Scrittura dice che aveva circa 30 anni. Ora, vi ho voluto ricordare queste cose in merito al nostro Signore Gesù Cristo, perché chiaramente ci sono molte false dottrine che circolano sulla nascita di Gesù. La nascita di Gesù è di fondamentale importanza, perché è la nascita del Cristo, del figliuolo di Dio. E quando naturalmente noi diciamo che Gesù è il Cristo, noi naturalmente stiamo dicendo che lui è l'unto del quale il Dio aveva preannunziato la venuta, e del quale aveva detto anche che sarebbe stato diciamo, partorito da una vergine. Perché vi dico questo? Perché ci sono dei serpenti in mezzo alle chiese che si presentano come cristiani, ma non credono nella nascita virginale di Gesù Cristo. Loro dicono di credere in Gesù, però diciamo non credono che appunto non credono in quello che sta scritto. Allora, costoro naturalmente non sono dei cristiani. Non sono dei cristiani perché non credono che Gesù è il Cristo, perché non si può affermare di credere che Gesù è il Cristo e poi negare la sua nascita virginale. Perché? Perché affermare che Gesù è il Cristo significa anche, naturalmente, affermare che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo e partorito da una vergine. Se qualcuno vi dice di credere che Gesù è il Messia o il Cristo e poi vi dice però sai non credo nella sua nascita virginale, sappiate che voi avete davanti qualcuno che non crede che Gesù è il Cristo. Perché chi crede che Gesù è il Cristo, prendiamo per esempio gli apostoli, Pietro, Giovanni, Andrea. Allora, essi credevano che Gesù era il Cristo, certo che ci credevano, ma naturalmente credevano appunto che Gesù, essendo il Cristo, era stato generato dallo Spirito Santo ed era stato partorito quindi da una vergine. Quindi, perché ho voluto, diciamo, fare questa predicazione? Per mettervi in guardia da coloro che appunto si sono introdotti nelle chiese e che non sono dei nostri. Non sono dei nostri, perché non credono che Gesù è il Cristo. Ora, voi sapete che la Scrittura dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Chi non crede che Gesù è il Cristo, sappiate che non è un figliolo di Dio. È un figliolo di ira, è sotto la potestà delle tenebre, è sotto la potestà di Satana, è sotto il peccato, è sulla via della perdizione. Allora state molto attenti a coloro che appunto in seno alle chiese evangeliche non credono che appunto Gesù sia stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine e appunto partorito da questa vergine. La nascita di Gesù Cristo, se voi appunto riflettete, è ben documentata, è ben raccontata. Avete notato quante cose vengono dette sulla sua nascita? Perché? Perché è stato un evento importante, molto importante. Sia Matteo che Luca ne parlano e danno molti dettagli, per cui è molto importante. Una volta ho letto di un predicatore che diceva: io sì, credo nella nascita virginale di Cristo, però per essere salvati non è indispensabile credere che egli sia nato da una vergine. Come? Ma è una contraddizione. È una contraddizione, perché per essere salvati bisogna credere che Gesù è il Cristo. E chi crede che Gesù è il Cristo, per forza di cose crede che Gesù sia stato generato dallo Spirito Santo e partorito da una vergine. Quindi state molto attenti, perché chi vi dice che per essere salvati non è indispensabile credere che Gesù sia stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine e partorito da questa vergine, vi sta dicendo, badate bene, che non è indispensabile credere che Gesù è il Cristo per essere salvati. Beh, è come dire, non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati, per essere rigenerati, giustificati, perdonati. È così, fratelli nel Signore. Perciò, quando noi parliamo della messianità di Gesù, ricordatevi che noi, naturalmente, chiaramente, crediamo, proprio perché Gesù è il Messia, che Gesù fu generato dallo Spirito Santo, quindi non da seme d'uomo, e fu, diciamo, partorito da una vergine. Chi non crede in questo, fratelli, non è dei nostri. Non è dei nostri perché non crede che Gesù è il Cristo o Messia. Chi vi dice, no, ma Gesù è nato come tutti gli altri uomini. Giuseppe mise incinta Maria e nacque Gesù. No, nella maniera più assoluta no. Il racconto biblico, lo abbiamo visto, parla appunto che ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. E Maria appunto dice, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele. Quindi noi crediamo nella nascita virginale di Cristo, nel suo concepimento miracoloso, perché lo dobbiamo chiamare in questi termini, perché effettivamente Gesù fu generato dallo Spirito Santo. Ed è molto importante, diciamo, ribadire questo, perché essendo stato generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria, egli, cioè Gesù, non fu concepito nel peccato. Attenzione, questo è molto importante. Perché? Perché non fu generato da seme d'uomo. Quindi la nascita di Gesù Cristo è molto importante, perché ci ricorda che lui è nato non come tutti gli altri uomini concepiti nel peccato. No, lui è nato generato dallo Spirito Santo. Egli doveva nascere veramente senza peccato, e così avvenne. E non solo, la sua vita fu una vita pura, perché egli non commise mai peccato. Benché fu tentato in ogni cosa come noi, però egli non peccò. Proprio per questo egli si caricò dei nostri peccati nel suo corpo e morì per i nostri peccati. Lui il giusto, lui il santo, lui colui che non ha conosciuto peccato, è morto per i nostri peccati secondo le scritture, perché si dovevano adempiere le scritture. Egli dunque ha espiato i nostri peccati mediante il suo sangue. Questo è qualche cosa di meraviglioso. L'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo. Come dice Pietro, senza difetto né macchia. Badate bene, senza difetto né macchia. Quindi, fratelli nel Signore, ricordiamoci della nascita del Signore Gesù Cristo, parliamone tra di noi e difendiamo la nascita di Gesù Cristo, perché diciamo, fa parte della storia di Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, il Signore di tutti, il Salvatore del mondo. Beati coloro che credono che Gesù è il Cristo. Beati coloro che credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Essi sono nati da Dio, essi sono perdonati da Dio, essi sono giustificati da Dio, essi sono riconciliati con Dio, essi hanno la vita eterna. E quindi, fratelli nel Signore, noi siamo grati a Dio per averci dato di credere che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Sì, noi siamo tra coloro che appunto sono beati. Siamo beati perché la nostra fede nell'Evangelo ci è stata messa in conto di giustizia, come fu posta ad Abramo la sua fede, appunto, in conto di giustizia. E quindi, fratelli, la storia di Gesù di Nazareth è la storia più bella che c'è, la storia più importante che c'è. E noi abbiamo, diciamo, avendo creduto che Gesù è il Cristo o Messia, amiamo sentire la storia di Gesù di Nazareth, che comprende naturalmente la sua nascita. Che comprende la sua nascita, naturalmente non solo la sua nascita, ovviamente, perché diciamo, comprende anche il suo ministero, le sue predicazioni, i suoi insegnamenti, i suoi miracoli, le sue guarigioni, diciamo, i suoi segni, prodigi, opere potenti che appunto egli compì. A noi amiamo la storia di Gesù di Nazareth. E noi, diciamo, vogliamo difendere qualsiasi aspetto della storia di Gesù di Nazareth, perché la storia di Gesù di Nazareth è molto, molto attaccata, è veramente molto attaccata, ma noi, voglio dire, ci leviamo in favore della verità e quindi la difendiamo. Voi sapete che ci sono addirittura degli stolti che dicono che Gesù non è mai esistito. E per cui, cioè, ormai ci siamo abituati a sentire le cose più assurde proferite contro Gesù. Poi, naturalmente, ci sono tanti che, diciamo, presentano, predicano un altro Gesù. Ecco perché è molto importante conoscere la storia di Gesù di Nazareth, perché ci sono molti che annunziano un altro Gesù. E come bisogna conoscere l'Evangelo per discernere appunto diciamo qualsiasi altro Vangelo, perché voi sapete che ci sono molti che annunciano un Vangelo diverso, ma se tu non conosci l'Evangelo, come fai a capire quando qualcuno viene a te e ti annuncia un altro Evangelo? Quindi, fratelli, studiate la storia di Gesù di Nazareth. Serbatela in cuore vostro, perché veramente è la storia più bella, che sia mai avvenuta sulla faccia della terra. Nella Bibbia ci sono molte storie, la storia di Mosè, la storia di Elia, la storia di Eliseo. Ce ne sono di storie, belle sicuramente, siamo edificati nel leggerle, però la storia di Gesù di Nazareth è unica, è la storia di colui che è il figliuolo di Dio, colui che è stato mandato dal Padre nel mondo per essere il Salvatore del mondo. E noi, essendo stati salvati da Gesù Cristo, vogliamo appunto parlare di Lui, vogliamo parlare di Lui, vogliamo celebrare Lui, esaltare Lui, glorificare Lui. Ora, e per sempre vogliamo glorificarlo, perché veramente a Lui veramente vogliamo dare la gloria e la lode che gli appartengono. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.